Amici di Purple Valhalla, ben ritrovati. Io sono Alessandro Taraschi, con me c'è come sempre Francesco Porcello e siamo pronti a parlare anche questa settimana di Minnesota Vikings. Siamo pronti a parlare, 17esima puntata di Purple Valhalla. Il 17 è un numero che non porta bene e direi che purtroppo non ha portato bene neanche ai nostri amati vichinghi. Ringraziamo però prima di cominciare The Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast, vi invitiamo ad andarli ad ascoltare. Salutiamo anche, oltre ai tifosi vichinghi, i tifosi di football che ci seguono. Francesco, ben ritrovato per un'altra puntata durissima da affrontare questa settimana.
Ciao Ale, buonasera a te, buonasera a tutti gli amici appassionati di football che seguono Purple Valhalla. Un forte abbraccio a chi ci segue e a chi ci ascolta, perché mai come in questa stagione veramente è una sofferenza. Mi sento come un ciclista a metà di un tappone alpino, Ale.
Eh sì, è un ciclista anche in crisi di fame, in crisi di zuccheri, in crisi un po' di tutto quello che si può immaginare. Davanti c'è lo Stelvio, uno Stelvio che sembra non finire mai. Sembrava di aver visto la luce, lo diciamo, dopo la partita con i Seahawks, che aveva lasciato l'amaro in bocca per come era arrivata la sconfitta, ma aveva anche fatto intravedere molte cose positive che potevano far sperare a un'inversione di rotta per la stagione dei Vikings. Invece contro gli Atlanta Falcons così non è stato. Francesco, a te l'onere di raccontare la sconfitta.
Allora Ale, sesta partita del campionato, terza partita in casa, e ancora una volta arriva la sconfitta per i Vikings, che quindi si trovano adesso ad una vinta e cinque perse. La sconfitta contro gli Atlanta Falcons arriva con un punteggio finale di 40-23, che per certi versi è un punteggio anche un po' bugiardo, considerato anche che all'intervallo la partita era già sul 20-0 per Atlanta, con l'elettrocardiogramma dei Vikings che dava praticamente assenza di segnali di vita. Grossi errori da parte dei Vikings questa volta, sia in attacco che in difesa, e mai la sensazione di una squadra che potesse cominciare a giocare e rendere quantomeno la sconfitta un attimino più discreta. Parlavamo del primo tempo da incubo, e questo primo tempo è stato sicuramente amplificato da ben tre intercetti di Kirk Cousins, incluso uno sulla primissima azione offensiva. Atlanta che prende palla e trasforma in pochissimo tempo questo turnover in 7 punti, con una ricezione da touchdown del redivivo Julio Jones. Due drive da 3 and out, dove i Vikings macinano in 7 azioni ben 10 yard, e all'intervallo, lo dicevamo, 20-0, ma soprattutto time of possession 20 minuti e 29 Atlanta, 9 minuti e 31 per i Vikings. La fotografia nitida della supremazia degli Atlanta Falcons, che, lo ricordiamo, arrivavano a Minneapolis senza vittorie e con un allenatore fresco in panchina. Nella prima metà 17 dei 20 punti di Atlanta arrivano da turnover, quindi da palle consegnate all'avversario dall'attacco dei Vikings, e soprattutto a sottolineare la sterilità del nostro attacco, i Vikings incapaci nei primi due quarti di convertire un singolo terzo down. Nel secondo tempo, direbbero gli inglesi, more of the same, uno scambio di touchdown aerei tra i due JJ, quindi Justin Jefferson e Julio Jones, con il punteggio che si porta sul 37, e poi quelli che oramai sono diventati consueti punti racimolati in garbage time dall'attacco dei Vikings, che raddrizzano un po' le statistiche di Cousins e portano il punteggio finale sul 40-23. Lo dicevamo, lo ripeto e sicuramente lo ripeterai anche tu: partita finita dopo due quarti, senso di nausea generalizzato per una prestazione deprimente, l'ennesima peraltro da parte dei Vikings, e specialmente, qui mi ricollego alla giustissima osservazione che hai fatto tu in apertura, dopo i bagliori di luce che si erano visti a Seattle. Il tunnel è ancora molto lungo e ancora molto buio, Ale.
Francesco, ero molto indeciso questa sera, ero indeciso se stare zitto per tutta l'ora della puntata o se, come fanno gli americani, un rant, lo chiamano loro, uno sfogo incazzato nero con cui prendermela un po' con tutti. Alla fine credo che, lo sanno chi ci ascolta, democristianamente resterò nel mezzo, nella moderazione, ma non è facile. Non è facile perché, francamente, la delusione è tanta. Tanta perché dopo una buona prestazione, vedere una partita come contro quella di Atlanta significa che qualcosa si è rotto. Significa che evidentemente le speranze che avevamo nutrito di, non dico tanto ribaltare, ma continuare a vedere una crescita positiva della squadra, perché ribaltare la stagione, l'abbiamo detto anche qui a Purple Valhalla, non sarebbe stato semplice e probabilmente non avevamo neanche le forze. Però cadere così fragorosamente contro una squadra che non aveva nessuna vittoria, è vero, hanno cambiato l'allenatore, quindi probabilmente erano più motivati, perché si sa che quando si cambia l'allenatore ci possono essere motivazioni aggiuntive, tutto quello che vogliamo. Ma secondo me, e qui introduco probabilmente un tema, Francesco, che andiamo ad affrontare più tardi, secondo me manca qualcosa a livello di coaching staff, perché non è possibile che una squadra che, ricordiamolo, coi Sioux non ha vinto, cioè i Vikings avrebbero dovuto essere assetati di sangue domenica contro Atlanta, perché coi Seahawks hanno buttato l'occasione di vincere una partita che avrebbero meritato. E quindi non ci siamo, perché è più di un passo indietro, è proprio voltarsi e cominciare a correre la partita che hanno messo in scena contro Atlanta. Lasciamo perdere le statistiche che poi sono state messe in piedi da Cousins, quando ormai la partita non conta più niente, siamo sempre alle solite. Tre intercetti, vabbè, gliene sconto uno perché quello deviato probabilmente è colpa, se non ricordo male, di O'Neal, che si è fatto un po' mangiare in testa e il difensore ha toccato il pallone. Ma il primo lancio è un intercetto, ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. Purtroppo tanti nodi sono venuti al pettine, ci abbiamo sbattuto il muso, perché oltre a Cousin dobbiamo registrare con amarezza che senza Dalvin Cook non è la stessa cosa, per chi diceva che con Mattison si potesse andare dove si voleva. Nel senso che va bene, la linea magari non ha bloccato così bene domenica come ci aveva abituato. In compenso ha difeso abbastanza bene Cousins, questa è una novità che sottolineeremo. Però Mattison ha deluso. E tornando, ti ricordi quel quarto e uno, Francesco, tanto discusso a Seattle? Ci ha riprovato col quarto e uno con Boone stavolta e non l'ha preso neanche stavolta. Quindi ci sono anche degli errori che si ripetono, che ritornano quando probabilmente non ce n'è bisogno. Davvero faccio fatica, faccio tanta fatica a essere positivo perché troppe cose non funzionano. Sapevamo, l'abbiamo detto ormai un miliardo di volte, delle difficoltà della difesa ci sono state ancora perché i cornerback hanno rivitalizzato Julio Jones, aveva fatto due touchdown in quante? 75-76, no, sto scherzando, non così tante, ma era fermo a due touchdown da un sacco di partite che ha fatto fatica a trovare l'end zone, con lui l'ha trovata due volte. Una delle quali con il povero Gladney che pensava ormai Julio Jones stesse bloccando per Ryan, in realtà Julio Jones poi si è liberato perché Ryan, a differenza di Cousin, nonostante sia un quarterback che francamente non mi fa impazzire perché ha dei limiti anche lui notevoli, si è liberato, ha allungato il gioco e ha fatto segnare Julio Jones. Per non parlare di Calvin Ridley, insomma i problemi sono tantissimi, Francesco, francamente non riesco a vedere troppo di buono in questa stagione, anche perché le rivali che magari potevano essere abbordabili sulla carta, perché lo ricordiamo, quando abbiamo presentato il campionato, abbiamo visto un inizio difficilissimo e ci è stato confermato in modo brutale. Poi, in teoria, il calendario si sarebbe alleggerito. In realtà, i Bears stanno facendo comunque bene, continuano a fare bene, sono primi nella division. Poi ci sono ancora i Packers, poi ci sono quei Carolina Panthers che non sono così agevoli da superare come immaginavamo. Insomma, le rogne sono molte più di quelle che pensavamo anche nella seconda parte di stagione. Di buono, francamente, faccio fatica. Si rischia davvero quel collasso che era una delle ipotesi remote che avevamo fatto, ma che si sta lentamente e inesorabilmente concretizzando. Io devo fare ammenda, Francesco, devo fare ammenda con te innanzitutto, perché tu hai detto un miliardo di volte che non ci si può presentare con Mannion come backup e effettivamente ti ho dato ragione spesso, ma non con il vigore che avresti meritato. Perché? Perché in una situazione come ieri, dopo quello che ha fatto Cousin nel primo tempo, il quarterback va panchinato. Non me ne frega niente se hai pagato 20, 30, 40 milioni di dollari. Dopo un primo tempo come quello di ieri di Cousin, va panchinato. Invece non hai nessuno dietro e quindi non puoi neanche panchinarlo, te lo devi tenere, gli devi far fare quella pseudo bella figura che ha fatto nel secondo tempo, quando in realtà meritava di sedersi in panchina e pensare allo schifo che aveva fatto nel primo tempo e alla condizione in cui aveva messo la squadra nel primo tempo. Poi devo chiedere, scu non scusa, devo anche fare sottolineare come il nostro ospite, uno dei nostri graditissimi ospiti, Morfeo, ti ricordi quanto spingesse su Justin Jefferson? Io sinceramente ero un po' più scettico, più che altro perché so quanto i ricevitori a volte fanno fatica, quest'anno invece sembra tutti fenomeni. Justin Jefferson è un fenomeno, è fortissimo, la cosa che mi piace di più è come va a prendere le palle contese. È veramente incredibile quanto lotti quel ragazzo come un veterano sulle palle contese. Devo dire la verità, ne vedo tanti bravi ragazzi ricevitori quest'anno, era una classe molto profonda, effettivamente lo si sta dimostrando, ma il nostro abbiamo pescato davvero una gemma. E sono contento, questo sono contento. Quindi sono due sfoghi, il primo che mi fa dispiacere, il secondo invece che mi fa piacere, perché vuol dire che abbiamo trovato un buon giocatore. Però la situazione è davvero complicata.
Sì, in effetti lo abbiamo già detto altre volte, e va veramente sottolineato, parto dalla fine ovviamente del tuo intervento che condivido in toto, e cioè Justin Jefferson. Forse l'unica nota positiva della partita di ieri, è veramente difficile non esaltarsi per il fatto che in una partita così triste e deprimente sia riuscito a mettere insieme 9 ricezioni per 166 yard e 2 touchdown, quindi una prestazione maiuscola che veramente, tra l'altro, per la qualità delle ricezioni ricorda davvero un altro grande ricevitore che ha indossato la maglia dei Vikings, per me il più grande di tutti i tempi, sicuramente il mio è un giudizio di parte, e non va dimenticato che Randy Moss aveva a lanciargli la palla un quarterback un attimino migliore di Kirk Cousins. Parlavo prima della battaglia tra i due JJ, mi ha fatto molto piacere anche da ex ricevitore di tanti tanti anni fa, quando ho calcato in maniera molto mediocre i campi del football italiano, io guardo sempre, diciamo, con un occhio speciale la posizione del ricevitore. Mi è piaciuto molto ieri Julio Jones, ho visto il talento del giocatore che tra l'altro rientrava da infortunio, 8 per 137 e 2 touchdown, veramente in alcune situazioni immarcabile, e in più credo abbia 31 o 32 anni Julio Jones, ancora prende la palla, affonda sulla sideline, non esce dal campo, che è un messaggio molto importante che mandano i grandi ricevitori, ma piuttosto abbassa la testa e si va a scontrare con la secondaria dei Vikings, magari per prendere qualche yarda in più. Anche io non sono mai stato veramente innamorato di Matty Ice, di Matt Ryan, quindi condivido la tua analisi, ma di certo non mi permetterei di metterlo nella stessa frase di Cousins. Lo ricordiamo, Matt Ryan ha vinto un MVP e ha portato una volta la sua squadra al Super Bowl, poi per amore dei miei amici tifosi dei Falcons cambio subito argomento, perché tutti ci ricordiamo come è andata a finire. Sì, la squadra dà veramente poche soddisfazioni e molte preoccupazioni. Io credo che la foto perfetta della partita sia il primo gol che abbiamo avuto dalle 2 yard nel secondo quarto. La partita era ancora sul 0, quindi sicuramente, specie tra l'altro visto i trascorsi di questa stagione dei Falcons con delle rimonte incredibili subite, 10-0 sicuramente un punteggio rimontabile. Primo e goal dalle 2, corsa di Mattison, perde una yarda. Secondo e goal, corsa di Mattison, guadagna altre 2 yard. Terzo tentativo, passaggio incompleto. Quarto tentativo dalla 1, corsa di Boone per 0 yard e palla di nuovo ad Atlanta. Credo che se un piccolissimo lumicino si fosse acceso durante la partita con la speranza di magari di vedere qualcosa di positivo, si è poi interrotto immediatamente. Molto strana la decisione di deviare dalle corse subito. Il log di Alexander Mattison, che doveva sostituire ieri Dalvin Cook, è abbastanza palese e ci dice che praticamente nel primo tempo in particolare 8 portate per 26 yard e poi solo 2 portate nel terzo e quarto, quindi un totale di 10 portate per 26 yard, un totale di 32 yard di corsa dei Vikings ieri. Non credo che ci sia bisogno di commentare. Il mio offensive MVP della partita sicuramente è Justin Jefferson. Se proprio mi devo sforzare di trovare qualcosa in positivo nella prestazione di ieri dei Vikings, guardo al lato difensivo, guardo a Cam Dantzler, gli ho visto fare dei placcaggi notevoli, e infatti 9 tackle in solitaria più 2 assist per lui e 2 tackle for loss, e poi quel Ifeadi Odenigbo che comunque ha fatto una bella partita ieri, si è dato da fare, si è messo in mostra ed ha messo nel suo carniere un sec e mezzo, un tackle for loss e 3 volte è arrivato quasi al quarterback, quindi ha registrato 3 quarterback hurries, ma di certo la partita di ieri per me è stata la più brutta di questa stagione.
Direi by far, come dicono gli americani, abbondantemente la più brutta. Sono contento che tu abbia citato Denigbo perché effettivamente anche a me ieri in difesa è parso uno dei più proattivi,└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================└================================================================================================================================================================================================================================//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// contenere soprattutto il gioco di passaggi, perché sulle corse alla fine non hanno fatto male, ma ricordiamo che giocavano contro un Todd Gurley che, l'abbiamo visto, ha racimolato buone statistiche in questo inizio di campionato, ma non ha più lo sprint del giocatore che aveva trascinato i Rams quasi fino al Super Bowl, perché poi lo ricordiamo, si è fatto male proprio quell'anno, nel senso che al Super Bowl ci sono arrivati ma poi è mancato proprio nella partita principale, e da allora è un Gurley in formato minore, e ieri siamo riusciti effettivamente a fare il nostro contro le corse, ma non è lì che Atlanta ci ha distrutto in altro modo, e purtroppo in altro modo vuol dire Julio Jones e Calvin Ridley. Francesco, possiamo aprire il sacchettone dei temi, direi. La partita, abbiamo detto forse fin troppo, perché per come è andata c'è poco da soffermarsi oltre.
Allora, partiamo con il primo argomento della nostra scaletta, ed è una domanda che mi gira nella testa e che quindi sono contento di farti, anche per sentire la tua opinione e magari cercare anche un attimino di mettere a fuoco quella che è la mia idea su questo argomento. La domanda è questa: la squadra è ancora con Zimmer? L'impressione è che la squadra abbia un po' tirato i remi in barca. Ne hai parlato tu del fatto che ci si aspettava un ritorno di fiamma, una prestazione con gli occhi infuocati, no? Con l'occhio della tigre contro gli Atlanta Falcons, che peraltro erano materiale perfetto per i Vikings per arrivare alla seconda vittoria dopo la sconfitta bruciante di Seattle. E invece la squadra veramente in alcuni tratti della partita, specialmente all'inizio, ha camminato in campo. Mi è sembrato ricordo di aver sentito Pam Oliver, la sideline reporter, che praticamente si lamentava del fatto che Thielen e qualcun altro urlavano ai compagni di squadra di svegliarsi. Evidentemente l'atmosfera in panchina non era proprio quella di una squadra che stava cercando di rientrare in partita. Prima che la squadra facesse quel rush finale e poi arrivasse alla partita di New Orleans, c'era già stato un periodo nel 2019 dove, in maniera forse meno concreta, ma avevo avuto questa stessa sensazione, e penso che questa sensazione l'avesse avuta anche la proprietà, visto che poi ci ricordiamo bene che aveva lasciato sia Spielman che Zimmer che Cousins senza i rispettivi rinnovi di contratto, che poi sono arrivati per tutti e tre gli elementi, per i due elementi dello staff e per il quarterback. Io ho la sensazione che qualcosa si sia rotto e che la gente non segua più. Non capisco, non ho avuto la certezza che a non seguire, cioè a non essere più seguito, fosse l'allenatore, perché forse magari non è Zimmer ma è Cousins che la squadra non segue più. Non lo so, non ho visto i ricevitori urlare, entrare, cambiare uno schema, andare da Cousins e dirgli attenzione, allora la difesa è schierata in questo modo. Li ho visti spenti, attoniti, un attimino consegnati al proprio destino. Ale, i tuoi pensieri su questa mia sensazione?
Del resto, Francesco, quando il tuo QB al primo lancio la passa agli altri, sai com'è, magari perdi un po' di fiducia in quello che può combinare nel resto della partita e nella sua capacità di trascinarti durante la rimonta, che poi sarebbe servita, perché poi quello sarebbe servito. Zimmer, allora, purtroppo è una cosa che capita un po' troppo spesso, e soprattutto nei momenti cruciali, e secondo me ieri, domenica, anzi, perché ci ascoltate quando volete, giustamente, domenica era secondo me un momento cruciale per questa squadra. Perché? Perché doveva ribadire di essere in crescita e doveva far vedere di poter fare qualcosa di buono in questa stagione. Perché parlo di momenti cruciali, Francesco? Parlo di momenti cruciali perché dopo il Minneapolis Miracle, crollo vertiginoso con Philadelphia. Dopo la partita vinta clamorosamente l'anno scorso a New Orleans, crollo con San Francisco. giochiamo bene, non sono paragonabili, sia chiaro, non voglio paragonare quelle vittorie con la sconfitta di misura su Seattle, assolutamente, però voglio contestualizzare. Giocata, partita giocata bene con Seattle, ma persa, ma giocata con la forza e la grinta di una squadra, arriva poi una prestazione come questa. Cioè io ho l'impressione che manchi proprio nel coaching staff, e in questo do la colpa, mi dispiace a Zimmer, la capacità di tenere la squadra dopo una prestazione in cui ti meriti la pacca sulla spalla perché hai fatto qualcosa di positivo, la capacità di dare un seguito a quanto di buono fatto e di ribadirlo con costanza, che serve alle grandi squadre oppure a quelle che devono crescere, devono continuare a maturare. Se l'ha mollato, francamente, faccio fatica a stabilirlo. Faccio fatica a stabilirlo perché non so, Francesco, che tipo, cioè, non so se abbiamo, sai che abbiamo sempre parlato di quanto ci manchino i leader, no? Non so se abbiamo il JJ Watt che prende l'allenatore e lo attacca al muro, per capirci. Anche perché, francamente, non credo che Zimmer sia una testa alla Bill O'Brien, e quindi non so neanche se ce ne sia bisogno di una reazione di quel tipo, anzi ne sono sicuro che non ce n'è bisogno di una reazione di quel tipo. Però secondo me ci mancano i leader che possono, uso le virgolette all'americana, mollare l'allenatore. Quindi credo semplicemente che sia mancata proprio la capacità del coaching staff di tenere la squadra sulle corde e di far ripetere una prestazione corale come quella che avevamo visto invece a Seattle.
Allora, il secondo punto della nostra scaletta invece riguarda il nostro beneamato quarterback Kirk Cousins. Ho intitolato questo punto Kirk alle solite: 3 intercetti nel primo tempo e 3 touchdown quando la partita era out of reach. Niente di nuovo sul fronte QB. Per essere ancora più espliciti, 8 su 14 per 102 yard e 3 intercetti per un quarterback rating di 40,5 nella prima metà, tra l'altro contro una delle peggiori, se non la peggiore difesa contro i passaggi della NFL. 16 su 22, 241 yard, 3 touchdown per la gioia di chi lo ha schierato in campo nella sua squadra di fantasy nella seconda metà della partita. E allora ho fatto un po' così di studi. Galvanizzato anche dal fatto che durante la settimana scorsa si era parlato con un minimo di insistenza della possibilità di una trade e così via, mi sono andato a studiare bene, di nuovo, peraltro andrebbe da dire, i numeri su Kirk Cousins. Purtroppo non ne sono uscito contento perché un eventuale taglio di Kirk Cousins in questo momento, quindi durante la stagione 2020, supponiamo oggi di dire ok Kirk, basta così, arrivederci, ci libererebbe praticamente niente, addirittura ci caricherebbe il cap space di quest'anno di ulteriori 21 milioni di dollari. Quindi è ovviamente una situazione improponibile, perché lo ricordiamo che al momento il nostro salary cap ha uno spazio di circa 1,5 milioni, quindi figuriamoci se possiamo sottrarre 21 a 1,5, e in più questo taglio ci comporterebbe un caricamento di dead cap di 62 milioni di dollari fino alla fine del 2021. Altra opzione, ma purtroppo Ale, anche questa irrealizzabile, è appunto quella della trade. Si è parlato di fare una telefonata a Shanahan, che comunque non è contento di Garoppolo e che magari vorrebbe riunire Cousins al suo staff, visto che lo aveva già allenato a Washington, appunto, prima di diventare l'allenatore dei 49ers. Una trade in questo momento è vero che ci darebbe qualcosa, perché praticamente libererebbe uno spazio sul salary cap di circa 10 milioni di dollari sul salary cap attuale, ma caricherebbe di dead cap il nostro salary cap di 31 milioni fino a fine 2022. Quindi sicuramente la trade è un'ipotesi più percorribile del taglio, ma non è una cosa effettivamente realizzabile. Questo perché? Perché perché, come lo ricordiamo ogni, quasi in ogni puntata, c'è stato un rinnovo nel 2020 che ha fruttato alla squadra un miglioramento in termini di spazio sul salary cap di 10 milioni di dollari, che però ha dato a Kirk Cousins un contratto triennale per appunto le prossime tre stagioni, con le prime due stagioni completamente garantite e la stagione 2022 che, se la squadra non taglia o scambia il giocatore entro il terzo giorno del campionato 2021, che se tutto va nella maniera in cui dovrebbe andare, dovrebbe essere, quindi Covid permettendo, il 20 marzo 2021, se non esiste, se non c'è nessun tipo di operazione, anche il terzo dei tre anni diventa completamente garantito. In questo momento è garantito solo in caso di infortunio, ma non è fully guaranteed. Se dovesse appunto il contratto diventare fully guaranteed, il cap hit per il terzo dei tre anni del rinnovo di Kirk Cousins sarebbe di 35 milioni di dollari. Quindi sicuramente la data da tenere a mente per tutti quelli che sperano che Cousins cambi casacca nel futuro a venire è quella del 20 marzo. Ho fatto anche due calcoli per quello che dovrebbe essere il carico economico per San Francisco o per una qualsiasi altra squadra che prende Kirk alla fine di questa stagione, quindi con ancora due anni sul contratto, sarebbe un contratto di un quarterback a 28 milioni a stagione per le prossime due, che tutto sommato, Ale, anche con un eventuale calo del salary cap legato appunto all'aspetto Covid, è un prezzo assolutamente abbordabile considerate le cifre che girano in questo momento. Se anche i Vikings, ultima cosa che voglio dire per farvi capire la pillola che ci ha regalato gli agenti che gestiscono Cousins, se anche dovessimo riuscire con una trade o comunque a tagliarlo, ma soprattutto con una trade a dar via Cousins nella prossima off season, dovremmo dargli ancora 21 milioni di dollari. Questo praticamente vorrebbe dire che nel solo primo anno dei tre anni dell'estensione, se anche gli altri due li facessi altrove, avremmo pagato a Kirk Cousins 61 milioni di dollari.
No, obiettivamente, Francesco, non se ne parla. Cioè, mi sembra chiaro, infatti guarda, uno dei motivi per cui dico che purtroppo è difficile qualsiasi tipo di cambiamento in questa stagione e anche nella prossima è proprio quel contratto, perché è un contratto capestro, cioè ci lega in modo indissolubile a Cousins, perché parliamoci chiaro, va bene che Shanahan ci ha lavorato bene, ma ci vuole un pazzo a prendersi il giocatore che è diventato in cui che ha seguito questo tipo di carriera, perché non è evoluto come si pensava, i Vikings, noi stessi tifosi speravamo potesse evolvere, e quindi serve veramente un folle serve il Bill O'Brien appunto per fare uno scambio di questo tipo. Non credo che sia ipotizzabile scambiarlo. Temo fortemente che ce lo terremo per questa e per la prossima stagione, per poi liberarcene appena possibile quando i costi saranno inferiori. Non vedo come sia possibile riuscire a scambiarlo in queste circostanze. Dopo faremo un altro tipo di ragionamento su quello che potrà essere, perché secondo me a questo punto è chiaro che i Vikings devono assolutamente prendere un quarterback l'anno prossimo. Gli amici della chat di Minnesota Vikings Italia, quella che su cui condividiamo tantissimi pensieri durante la settimana su WhatsApp, ne parlano ormai insistentemente da mesi, mi viene da dire, perché il tema è caldo da un pezzo. Devono per forza prendere un quarterback, a maggior ragione se, come sembra, saremo in una posizione al draft che non vediamo da un bel pezzo, e a quel punto, se hai la possibilità di prenderlo, il quarterback buono lo vai a prendere. Dopo i nomi non sto neanche a farli, perché poi dipende da come finisce il campionato, da dove siamo messi. Non credo che i Vikings siano nella condizione di andare a prendere la pick numero 1 e quindi Trevor Lawrence, che per me sarebbe il massimo, perché finalmente avremo un giocatore di quelli che ti possono far svoltare. Ma devono prendere un quarterback, magari da non lanciare immediatamente, nel senso che Cousin può darsi che dopo un off season in cui ci proviamo a dimenticarci cosa è combinato quest'anno, riparta da titolare, poi si fa le due tre partite, se gioca male come sta giocando quest'anno, finalmente puoi dire: senti un po', così vatti a sederla in fondo, che prendi sì tanti soldi ma sono gli ultimi che ti paghiamo, adesso ti siedi là in fondo, stai tranquillo che gioca il ragazzo. se poi il ragazzo va un po' in difficoltà, come può, è possibile, magari subentra una partita e poi torna ancora il ragazzo. Non sono scenari che non abbiamo mai visto in NFL, cioè succede che prendi il ragazzo, lo fai star giù, come è giusto che sia, come è molto spesso possibile vedere, gioca il titolare, poi scende, se poi il ragazzo ha bisogno magari gli si dà un attimo fiato e poi ritorna. Insomma, sono dinamiche che conosciamo, però per me siamo legati mani e piedi a Cousin, ed è uno dei motivi per cui non è facile poi neanche smuovere troppo il coaching staff, perché poi devi andare a prendere un allenatore che sia disposto a lavorare con questo tipo di situazione contrattuale di Cousin, e vuol dire sostanzialmente perdere un anno, perché l'anno prossimo comunque il salary cap è blindato da quello. Francesco, ci siamo, non ci siamo dimenticati, ma non abbiamo ancora sottolineato che finalmente contro gli Atlanta Falcons abbiamo visto l'oggetto misterioso Ezra Cleveland. L'abbiamo visto giocare, il left tackle che poi ha giocato guardia nel suo esordio, l'avevano detto che l'avrebbero fatto giocare guardia. Come l'hai visto? Io l'ho visto bene, ma non benissimo, nel senso che insomma il ragazzo era all'esordio, una posizione che non aveva mai giocato, quindi sono contento che abbia potuto esordire. Ovviamente è tutto, ma questo non è neanche, non devo neanche dirlo, è tutto da farsi.
Beh, dopo aver visto i vari Pat Elflein, Drusamia e altri campioni occupare ruoli nella nostra linea d'attacco, diciamo che il livello di partenza era abbastanza basso per Ezra Cleveland, ma non gli ho visto fare particolari disastri, l'ho visto abbastanza tranquillo. Tra l'altro mi sono andato a guardare il replay della prima azione della partita con la quale Cousins ha immediatamente ceduto la palla all'avversario, e su quell'azione in particolare ho visto Cleveland fare un ottimo lavoro su quella play action, e in generale, come hai detto tu, bene ma non benissimo, ma sicuramente, ecco, visti i disastri che abbiamo avuto modo di sperimentare in linea d'attacco, non male il ragazzo, in particolar modo più sui, ho avuto l'impressione, più sui passaggi che sulle corse in questa prima partita.
Assolutamente, assolutamente. Francesco, tra l'altro io ti faccio una domanda, ti faccio una controdomanda. Ma visto quello che ha combinato Samia nelle prime partite, c'era bisogno di aspettare così tanto per provare a buttarlo dentro? Anche se non era cioè, poi ieri l'abbiamo visto che insomma, vabbè, non sarà fatto e finito, però non mi è sembrato uno a disagio, mi è sembrato molto più a disagio Samia.
Fondamentalmente, Ale, la domanda che ci dobbiamo porre è perché ogni anno ci dobbiamo ridurre in questo modo, con questa linea d'attacco che è una specie di collage putpurri di giocatori presi dove non c'è mai un gruppo dove dice ok, 4 su 5 o addirittura 5 su 5 sono questi titolari, e a meno di disastri questa sarà la nostra linea d'attacco. Invece è sempre una linea d'attacco con speriamo che questo vada bene, speriamo che questo cresca, speriamo che questo renda più di quello che ha reso fino adesso, e questa per me è la ricetta per il disastro, in particolar modo quando poi a differenza di anni passati non hai neanche dei rincalzi, non hai più quei journeyman che ti fanno due, tre posizioni come invece ce le avevamo in passato, che comunque potevano essere dei gap filler inseriti dentro. Quindi credo che la paura sia stata suffragata dal fatto che in passato abbiamo dovuto inserire in squadra rookies che ancora non erano pronti, tra virgolette un po' bruciandoli. Però onestamente, ripeto, torno a quella che è stata la nostra analisi condivisa, niente male ieri, non mi è dispiaciuto veramente per niente. Torno rapidissimamente su Cousins, io incasso il tuo, come si dice, la tua richiesta di perdono per quanto riguarda il backup. Effettivamente ieri neanche in chiave punitiva, come molti tifosi dei Vikings volevano che fosse questo panchinamento di Cousins, ma proprio nell'ottica del fatto che questo è un anno di ricostruzione. A questo punto Cousins sappiamo cos'è, ma soprattutto cosa non è. Perché non dare qualche snap a Browning, qualche snap a Stanley? Non credo, tra virgolette, che si potesse fare molto peggio di quello che ho visto ieri, ma così come stiamo facendo un pochino di cernita nei vari ruoli, cornerback e così via, credo che questa cosa magari si possa fare anche nella posizione del quarterback. Non insisto, perché l'ho già fatto troppe volte, sul fatto che comunque questa squadra, tra i vari difetti di costruzione che ha e che ha avuto, ha proprio quello che non ha un piano B a livello di quarterback, perché uno dei motivi per i quali secondo me Cousins ieri è rimasto in campo, secondo me ce ne sono due, tutti e due molto importanti. Il primo, di carattere proprio come si dice, tecnico, è il fatto che Mannion non è in grado di stare in campo. Lo ricordiamo in campo un paio di volte e c'è bastato. E seconda cosa, avendo fortemente voluto questo giocatore, lo staff attuale, in particolar modo Spielman, che poi è anche stato l'artefice del rinnovo, tirar fuori Cousins, secondo me, manderebbe alla dirigenza, alla proprietà, scusami, il segnale un po' della resa con le possibili ripercussioni che questo tipo di scelta avrebbe. Quindi, motivo per il quale io credo che non solo non ce ne libereremo in termini di taglio di trade, ma credo che anche in termini di utilizzo in campo. E qui c'è la colpa di Zimmer gravissima. Zimmer gioca ancora come se questa squadra potesse vincere. Cos'altro deve succedere per capire che questa squadra non può vincere niente quest'anno e che quindi deve giocare per essere più pronta negli anni a venire, deve giocare per capire che cosa è in grado di fare? Questa squadra è più debole, ha dei punti forti, ha dei giocatori forti in alcune posizioni, ma non è la squadra che un po' tutti pensavamo che fosse, perché anche io, che sono di solito tra i più pessimisti, la vedevo 8-8, 9-7, ho detto credo che nelle due sfide con Green Bay ci giocheremo i playoff, perché magari finiremo 9-6-1, 9-7, 8-7-1, questo è il mio score finale. Quindi io ero il più negativo nella sessione di previsione, comunque ero abbastanza ottimista visto come stanno andando le cose, ma noi siamo tifosi, curiamo il blog e così via, ma è molto grave che l'allenatore non abbia ancora capito la squadra dove sta in una scala di crescita. E questa osservazione mi porta al prossimo punto che voglio fare, ma soprattutto alla prossima domanda che ti voglio fare. La difesa ieri ne ha presi 40 dai Falcons. Sicuramente la difesa dei Falcons è peggio dell'attacco, ma neanche l'attacco è una cosa così stellare da vedere. Molte persone continuano a parlare di reload, di soft reload, di ci prepariamo, facciamo fare esperienza a questi ragazzi, perché molti dicono, hanno detto in passato, perché l'anno vero dei Vikings per fare qualcosa è il 2021, non è il 2020. Siamo proprio sicuri, Ale, che questa squadra possa competere di nuovo già l'anno prossimo?
Allora, Francesco, purtroppo sono tra quelli sono tra quelli che pensavano che questo fosse l'anno bonus e l'anno prossimo potesse essere quello buono. Ti dico, secondo me a livello di difesa il materiale c'è, e il materiale c'è anche perché comunque abbiamo due o tre jolly che potremmo riuscire a giocare. Dico potremmo perché comunque ci sono dei punti di domanda anche sui due o tre jolly. Vabbè, io non sono un fan di Barr, lo sai che non amo particolarmente Anthony Barr, però avercelo non sarebbe male in questa stagione. Abbiamo Daniel Hunter, che però il punto di domanda è grosso, bello grosso anche in questo caso, perché come torna dall'infortunio, chi è che lo sa, non è un infortunio banale il suo. E poi c'è Michael Pierce, che doveva essere il pezzo da 90 nel mezzo, dove effettivamente ci manca parecchio, e però ha un problema di respirazione che con il Covid, Dio solo sa se riusciremo davvero a esserne fuori l'anno prossimo, non è detto che torni già l'anno prossimo. Quindi insomma sono tre jolly pronti a essere giocati, ma non è detto che siano giocabili. Se saranno giocabili, secondo me la difesa che stiamo vedendo potrebbe fare un bel salto di qualità. L'attacco dei Falcons, secondo me, comunque con i due ricevitori che ha, è un tipo di attacco che a noi con i ragazzi che abbiamo dietro era destinato a farci soffrire molto, perché comunque Ridley in qualsiasi altra squadra sarebbe un VR1 per capirci, e Julio Jones è un Hall of Famer che si muove nel campo e che continuiamo a goderci mentre gioca, perché quello è. Quindi secondo me avremmo fatto fatica con quel tipo di attacco, e credo che la difesa comunque possa emergere. Dopo è chiaro che dopo che vedi che prende 40 punti, i dubbi anche a me, che sono fiducioso, inevitabilmente vengono. Diciamo che in queste prime partite mi ha deluso più l'attacco che la difesa. relativamente, la delusione totale, l'abbiamo detto, se proprio devo guardare, forse l'attacco mi ha deluso ancora di più proprio perché è legato, e torno ancora a parlare di cose, mi dispiace per gli ascoltatori, portino pazienza in questa puntata, ma quando hai parlato di Mannion è chiaro. Allora, perché abbiamo Mannion? Ricordiamolo, Francesco, abbiamo Mannion perché è bravissimo con la lavagnetta in mano ad aiutare a far crescere i quarterback. Allora, con Cousins non c'è riuscito, ormai mi sembra evidente, cosa dici? Allora a questo punto facciamo fuori anche Mannion. Basta avere Mannion come numero 2 se tanto abbiamo capito che quello che riesce a cavare da Cousins è quello. E come dici tu, proviamo a buttare dentro uno dei ragazzini. Parere mio, era sempre meglio avere un Josh McCown, che sinceramente, per quanto sia un journeyman, per quanto non abbia mai vinto nulla di clamoroso in carriera, per quanto possa essere scarso, è un quarterback che se tu in una partita come ieri lo butti dentro, può anche essere capace di vincerti la partita, che non è poco. Poi torna in panchina a sedersi, perché Josh McCown poi torna in panchina a sedersi, ma intanto ti vince la partita in una giornata palesemente storta del tuo QB titolare. Invece non abbiamo mai fatto neanche quella scelta, e secondo me a sto punto è folle insistere con Mannion, che si può tranquillamente tagliare per andare a prendere un altro veterano a pochi soldi e avere almeno un quarterback di riserva presentabile. Se non l'abbiamo fatto prima perché speravamo di sviluppare cose, basta. Te lo dico anche in dialetto mantovano, per me, porta pazienza, ma non è possibile, cioè non è possibile essere in quella condizione. Quindi, di base per la difesa, per tornare alla domanda iniziale, io sono più fiducioso di te, nel senso che secondo me è una difesa che con i jolly che abbiamo nella manica e che speriamo di poter giocare, è una difesa che secondo me può essere competitiva l'anno prossimo. Però ho molti più dubbi sul fatto che i Vikings, rispetto a inizio anno, possono davvero dire il 2021 è il nostro anno. Perché? Perché tutto il contesto che è fatto di quarterback, di allenatore, di general manager, mi fa dubitare che davvero questa squadra abbia la possibilità di diventare qualcosa di più di una squadra mediocre l'anno prossimo. Questo sì.
Infatti, queste ultime osservazioni sono abbastanza condivisibili. Io in genere ho un po' di sensazione che la squadra l'anno prossimo non sarà pronta. Innanzitutto perché per essere pronta dovrebbe avere un QB che è in grado di darci qualcosa ed effettivamente di portarci, di prendere la squadra per mano. Un QB con delle capacità anche a livello di leadership. Una cosa che manca. E in difesa, la mia speranza è che comunque gli ulteriori cambiamenti che devono arrivare in questa difesa, perché poi lo sappiamo tutti, io credo che Anthony Barr non sarà più un vichingo l'anno prossimo, io credo Anthony Harris stessa cosa, quindi non è una difesa che comunque ha dei giovani tasselli da far crescere in tutti i ruoli, ma è una difesa che comunque dovrà mutare ulteriormente un po' come un camaleonte. E qui mi viene da fare così un'osservazione che poi nasce da una riflessione che facevo correndo l'altro giorno, e cioè capisco il taglio di Xavier Rhodes, ma era proprio il caso di mandare via anche Trey Waynes, che comunque sì, per dove è stato scelto nel draft, sicuramente non ha performato a livello previsto. Alexander, nello slot, stessa cosa. Qual è stata l'esigenza di fare piazza pulita completa nella nostra secondaria? È stata come si dice, una decisione legata al ringiovanire la squadra e così via, o c'era qualcosa che non andava nei rapporti tra questi giocatori e Zimmer, che hanno quindi tutti quanti deciso di cambiare aria? Questa così è un pensiero che mi viene, ma sono sicuramente la colpa è mia che sono un malpensante. Andiamo al punto successivo. Allora, l'avevo scritto nella scaletta, abbiamo scoperto che Alessandro è un lontano parente dei Wilf e quindi gli diamo per qualche istante le chiavi della squadra. Quindi questo segmento l'ho intitolato Cosa fare adesso? Kirk, Mike e Chris. Ale Wilf eredita i Vikings ed ha davanti a sé la settimana del bye week e quella successiva, che è un po' la settimana classica per licenziare un allenatore o comunque per fare dei cambiamenti importanti all'interno di una squadra, anche perché darebbe a un eventuale nuovo allenatore 2 settimane per insediarsi. Fermo restando che sicuramente un cambio di allenatore in questo momento non servirebbe di certo a portarci il 2021 il prossimo head coach dei Vikings per il prossimo numero di anni, perché in questo momento tutti i migliori sono presi, non c'è nessuno alla finestra di così ingombrante o comunque di così capace da dire sì, cacciamolo adesso Zimmer di modo da poter prendere X oppure Y. Un cambiamento adesso, un'eventuale gestione data in mano a Kubiak, oppure io più che Kubiak vedrei bene George Payton, che finalmente, insomma, sono tanti anni che lì finalmente gestiscitela un attimino tu la situazione. Probabilmente servirebbe a preparare la squadra per poi andare diciamo, a ricercare quello che sarà il successore, un pochino come hanno fatto gli Atlanta Falcons. Quindi domando ad Ale Wilf quali sono le sue, diciamo, riflessioni sui tre elementi fondamentali della nostra squadra, Cousins, Zimmer e Spielman, e queste riflessioni vorrei che fossero sdoppiate tra le riflessioni immediate, cioè dei prossimi 2, 3, 5, 10 giorni, e poi le riflessioni che Ale Wilf farebbe se questo campionato essenzialmente continuasse nella maniera in cui è partito. Adesso siamo 1-5, diciamo che la squadra finisce 3-13 o 4-12, insomma, quindi ampiamente al di fuori del discorso playoff, vince ancora 2, massimo 3 partite e quindi chiude mestamente questa stagione 2020. Quali sono i pensieri o le possibili decisioni che Ale Wilf prenderebbe?
Allora, intanto maledico ogni maledizione possibile per aver ereditato questa meravigliosa franchigia proprio quest'anno. L'avessi ereditata in altre occasioni avrei fatto feste superiori, però sono comunque contento perché non è male, insomma, avere la franchigia del cuore. Cosa fare? Allora, non sono un fanatico dei cambi in corsa, perché credo che siano una soluzione oltre la disperazione. Parliamoci chiaro, Atlanta era una franchigia che avrebbe dovuto cambiare allenatore non adesso, ma ben prima. Gli Houston Texans probabilmente hanno fatto una serie di mosse sbagliate incredibili, a partire da rendere l'allenatore anche GM, e poi hanno inanellato disgrazie su disgrazie. Quindi quelle erano franchigie che avevano bisogno di quella scossa, avevano bisogno di fare piazze pulite in corsa, e ci sta. Io non credo che sia la situazione dei Vikings, però credo che oltre al ciclo di Zimmer sia alla conclusione anche il ciclo di Spielman. Quindi direi a Spielman: guarda, è stato bello, adesso però è ora che ci lavori qualcun altro. Taglierei per primo Spielman proprio in questi momenti e andrei a cercare un nuovo GM, perché così il nuovo GM avrà tutto il tempo di passare questa stagione a valutare i giocatori che vorrà tenere per il suo progetto futuro, ovvero l'anno prossimo. Dovrà parlare con Zimmer, assolutamente, dovrà dirgli: guarda ragazzo, non sei più giovane, giocati tutte le chance che hai e cerca di far sviluppare questi ragazzi, soprattutto i giovani. Direi, visto che c'è un nuovo GM, gli dico anche di andarsi a cercare un backup, perché così la prossima volta che Cousins fa una partita del genere abbiamo un backup da buttare dentro. Tanto un veterano di quelli da pochi soldi ancora lo si può trovare, e nel caso abbiamo un mago del salary cap, gli facciamo tirare fuori dalle buste paga quello che serve per andarsi a prendere un backup. Poi a fine anno, mi dispiace per Zimmer, ma le nostre strade si dividono, perché abbiamo un nuovo general manager già da metà stagione e il general manager nuovo si vuole cercare il suo allenatore con cui aprire un ciclo nuovo. E il 2021, anziché essere un anno in cui provare a vincere qualcosa, è il primo anno di un nuovo ciclo in cui costruire con un quarterback nuovo scelto al draft. C'è ancora Cousins sul groppone, sì, Cousins c'è ancora sul groppone, probabilmente, come abbiamo detto prima, parte pure. Ma intanto c'è anche il nuovo quarterback da sviluppare con un nuovo allenatore. Il nuovo allenatore, il primo della lista, in caso diventassi super plenipotenziario dei Vikings, che cercherei 10 volte, direi al mio general manager: guarda, caro general manager, vai da un signore che vive sulla costa est, vai a casa sua, suoni e gli dici: vuoi entrare nella leggenda delle leggende dello sport? Quando ti risponde che c'è già, gli fai presente che però far vincere i Vikings, che non ha mai vinto un Super Bowl, che sono una squadra tradizionalmente disgraziata, lo renderebbe non immortale, di più probabilmente.
Questo signore sta a fare pubblicità della Subway la domenica durante.
Guarda, le iniziali sono B e B, quindi tu vai pure da questo signore e digli che i soldi non sono un problema, perché tanto li ho ereditati dagli altri Wilfs e quindi non è un problema, non fossero miei, noi lo copriamo d'oro e poi ci pensa lui a installare la squadra senza fare follie, nel senso che non c'è bisogno di inventarsi cose come sta facendo in questi anni per dimostrare che è un grandissimo, ma semplicemente basta che venga a Minnesota e faccia vincere i Vikings, cosa che abbiamo visto non essere proprio semplicissima nella lunga storia vichinga. E queste sarebbero più o meno le idee che avrei per provare a risollevarci. Dopo, ovviamente, se lui dice di no, chiaramente si va a puntare su qualcosa di diverso che ci faccia anche divertire e che ci faccia provare piacere a guardare la partita.
Sono in linea con tutto quello che Cousins, a prescindere dalla voglia o meno di mandarlo via, lo abbiamo già detto prima, è impossibile per almeno un altro annetto. Zimmer per me deve andare, l'ho sempre detto quest'anno che per me lui ha concluso il suo ciclo, anche perché eccetto l'allenatore che hai menzionato prima, appunto, che ha le iniziali B, ogni allenatore è un po' come un cartone del latte, ha una data di scadenza, e allora io credo che la data di scadenza del cartone del latte Mike Zimmer sia arrivato, e non ne faccio una questione di età, quindi non mi allineo a quelli che dicono che deve essere giovane. E il mio problema con Zimmer è il mindset, è il suo approccio al gioco del football. Cioè, Zimmer è un esperto di difesa e mi va benissimo, peraltro anche un signore esperto di difesa, ma in questo momento il football è un gioco incentrato sull'attacco e in particolar modo sul gioco aereo in attacco, e Zimmer, oltre a non capirci niente di cose offensive, ha sempre chiesto un gioco di corsa maggiore e, cosa per me gravissima, non ha mai sviluppato un vero rapporto con i suoi quarterback. Ricordo le sue conferenze stampa strazianti dopo le vittorie, quando c'era Keenum a quarterback, che sembrava quasi che lui fosse deluso dal fatto che i Vikings vincevano, e sottolineo come lui suggerisca la presenza di Cousins, ma esclusivamente perché il suo approccio è del tipo vabbè, c'è qualcuno lì che gestisce l'attacco e quindi Cousins è un suo problema, e le cose che Zimmer ha detto a volte a proposito dell'attacco sono abbastanza, come si dice, ci aiutano molto a capire quello che è il suo approccio, e allora lui rimane una brava persona, un ottimo uomo d'ordine, ma non è un allenatore, secondo me, in questo momento, nel 2020, che può fare il capo allenatore nella NFL. E ripeto, non è una questione di età, nel senso che se il prossimo genio del football offensivo avesse la stessa età di Zimmer, per me andrebbe benissimo. Sono ben conscio, Ale, che però per un, come si dice, per uno Sean McVay o per uno Shanahan che c'è in giro, che tutti quanti sbavano e vorrebbero averli nella loro squadra, c'è un Matt Patricia, c'è un Matt Nagy, c'è un Adam Gase che è dietro l'angolo, quindi non ne faccio assolutamente una questione di età, anzi, per sottolineare quanto non ne faccio una questione di età, a me piacerebbe avere Andy Reid come capo allenatore, proprio se proprio dovessimo andare per una persona di una certa età. Non so se Belichick ha ancora abbastanza benzina nel serbatoio per gestire i Vikings. Io vedrei meglio Bieniemy, magari, come capo allenatore, ma comunque sì, credo che ci voglia un doppio cambio a livello capo allenatore e GM, e come dicevo prima, per me il primo da intervistare come GM è quel George Payton, che adesso mi sfugge da quanti anni è il vice di Spielman, ma credo che una certa conoscenza di cose vichinghe ce l'abbia, e ha già dimostrato in passato, tra l'altro, Payton, di lavorare bene con Brzezinski, quindi secondo me dovrebbe essere il primo nome da andare a vedere per il discorso GM.
Direi che abbiamo fatto un bel quadro su cosa speriamo e su cosa ci auguriamo per il futuro immediato e non solo immediato. Adesso però vedo nella scaletta brillantissima che abbiamo oggi, perché oggi siamo un po' frizzantini per cercare di darci un po' di morale, visto che ne abbiamo bisogno, ha inserito un quiz.
Sì, una domanda velocissima, tra l'altro si collega bene con il discorso allenatori e il discorso che abbiamo appena, diciamo, fatto su eventuali cambiamenti e sul, con la presentazione di Ale Wilf, nuovo proprietario. Voglio fare a te e ai nostri amici che ci ascoltano una domanda per il Trivia Time, quindi adesso ti faccio questa domanda, poi diamo qualche istante agli amici, i quali poi, se vogliono, quando ascolteranno la trasmissione, magari possono, non so, saltare i prossimi 10 secondi per poi non sentire subito la risposta, perché credo che Ale, anche a causa della fascia d'età che per certi versi ci accomuna, la risposta è abbastanza evidente per te. Allora ti faccio il nome di quattro allenatori e vorrei che tu mi indicassi due caratteristiche molto importanti che accomunano tutti e quattro questi allenatori. Penso che tu stia già sorridendo perché una qualche sensazione sulla risposta al trivia di oggi ti sia già venuta. Allora, i nomi sono Pete Carroll, Tony Dungy, Mike Tomlin e Brian Billick.
Io soffro perché sono tutti vincenti e sono tutti scuola vichinga.
Allora, sono tutti e quattro esatto, vincitori di Super Bowl e sono tutti e quattro usciti dal coaching staff dei Vikings. Questo perché? Perché non è vero che noi non abbiamo avuto dei signori allenatori, purtroppo ci siamo sempre girati dall'altra parte. Carroll è stato il nostro defensive back coach credo per 6 o 7 anni. Tomlin, tra l'altro, proprio per il discorso che facevo prima, è un allenatore di difesa, quindi non è vero che non si può essere capi allenatori provenendo dalla difesa, però Tomlin ha un rapporto cementato con Ben Roethlisberger che Zimmer non è mai riuscito a sviluppare. Tony Dungy e Brian Billick, anche loro due vincitori di Super Bowl. Quindi a volte magari la soluzione per il discorso coaching staff di cui parlavamo prima, head coach, ce l'avevamo in casa e non abbiamo saputo approfittarne. Allora, questa settimana c'è il bye week, qualcuno diceva i Vikings perderanno 27-7 e Cousins lancerà due intercetti contro questo bye week, questo avversario di questa settimana. Io, come dice, ho sorriso. Certo, c'è da dire che, lo ricordiamo, Cousins credo che abbia già più intercetti quest'anno di quanti ne ha avuti tutto l'anno scorso, non ne sono sicuro al 100%, ma mi sembra che l'anno scorso, che lo ricordiamo è stato un anno da Pro Bowl per Kirk Cousins, 26 touchdown e 6 intercetti. Al momento Cousins ha 11 touchdown e 10 intercetti quest'anno, se il mio studio delle che è appropriato.
11-10, confermo.
A parte la battuta sul bye week, lo ricordiamo, i nostri prossimi avversari in due settimane saranno i Green Bay Packers, quindi ci sarà il pellegrinaggio al Lambeau Field. Approfitto allora per fare qualche rapidissima osservazione sulle partite che si sono giocate ieri, in attesa che, tra l'altro, stasera, per chi ci segue, verrà giocata una partita che sto aspettando con molta trepidazione, quella tra Kansas City e Buffalo, perché vedrà la sfida di due che secondo me sono tra i migliori quarterback in questo momento della NFL. E allora un volo d'uccello velocissimo sulle cose che mi hanno colpito ieri. La seconda vittoria dei Lions, che tanto prendiamo in giro, ma che comunque lasciano i Vikings ultimi in classifica, perché a questo punto a 1-5, ultimi nell'NFC North, ci siamo proprio noi. Tu hai fatto mea culpa per il discorso secondo QB, io faccio il mio mea culpa per aver pensato che i Bears fossero il cosiddetto fuoco di paglia. Vincono anche ieri contro Carolina, che, come hai giustamente sottolineato, è un ossicino abbastanza duro da spolpare quest'anno. I Bears quindi vanno a 5 vinte e una persa, 3 vittorie fuori casa, e comunque hanno vinto un paio di partite molto toste nelle ultime due settimane, che sicuramente ne fanno aumentare la stima che io ho dei Bears. Tampa Bay ha regalato a Aaron Rodgers la sua prima sconfitta 38-10. Green Bay, che peraltro era avanti 10-0 e poi ha subito 38 punti consecutivi da parte di Tampa Bay, e peraltro distruggendo la mia squadra di fantasy, ed è questa la punizione per aver schierato Aaron Rodgers. Io, che insomma non è che ho un grande rapporto affettivo con Aaron, tra l'altro tutti ad aspettare a Tampa Leonard Fournette, e invece Ronald Jones, terza partita di seguito con 100 e più yard, sta diventando un running back di un certo livello. I 49ers upset nonostante tutti i giocatori infortunati contro i Rams 24-16. Il Garoppolo, che tutti dicono che a Shanahan non piace e Shanahan dovrebbe venire a cercare Kirk Cousins, lo ricordiamo, in prime time Garoppolo con la vittoria di ieri sera 7 vinte e una persa. E ultima cosa che sicuramente mi colpisce: Tennessee e Pittsburgh ancora senza sconfitte. Tu cosa hai visto ieri?
E quella persa di Garoppolo non banale, arrivarci, perché se non ricordo male quella persa là è il Super Bowl dell'anno scorso, quindi Garoppolo, diciamo che insomma il suo bene o male, anche se non mi fa impazzire, non è un quarterback che andrei a cercare, è un quarterback normale, però insomma quando c'è da far bene riesce talvolta a farlo. Ripeto, un quarterback normale che non andrei a cercare, ma di certo tra lui e Cousin forse andrei a prendere Garoppolo. E ho detto tutto di come sta andando Cousin, perché se me l'avessi chiesto all'inizio non credo avrei risposto, all'inizio della stagione non credo che avrei risposto così. Ieri ho visto questi Bears che sono veri, e che anche qui altro terzo mea culpa, ormai è una via crucis in tutto e per tutto, faccio anche mea culpa durante la puntata. Ho visto Green Bay che ha mostrato i suoi punti deboli, abbiamo rivisto il derby delle baie che conosciamo bene noi, che la NFC Nord non era ancora NFC Nord quando seguivamo, quando abbiamo cominciato a seguire c'era anche Tampa Bay in division, quindi il derby delle baie era una felice abitudine. E poi ho visto questa Tennessee che, devo dirti la verità, l'abbiamo vista contro i Vikings, Francesco, e non mi aveva impressionato, però Derrick Henry, ragazzi, sta carburando, sta cominciando a carburare e diventa davvero problematico, senza contare che Tannehill si sta rivelando un quarterback davvero eccezionale, sta facendo una stagione incredibile, davvero una grandissima stagione. Quindi noi adesso andiamo alla bye week. Se ti ricordi, a inizio stagione dicevamo: ah, forse viene troppo presto, perché poi dopo se arriva così presto non c'è modo di riposare quando dopo diventano più importanti le partite. Francamente è meglio che arrivi adesso la bye week, Francesco, che magari riusciamo a rimetterci in sesto per fare una figura decorosa a Green Bay, dove non dovrebbe esserci il pubblico. I Packers del 6 ottobre hanno comunicato che non consentiranno al pubblico di partecipare alle partite se continuerà ad esserci il coronavirus così grave com'è in questo momento nel Wisconsin e nel Midwest in generale degli Stati Uniti, quindi non dovrebbe esserci il pubblico. A me dispiace, devo dirti la verità, dispiace, assolutamente non mi dispiace che abbiano perso i Packers, però mi dispiace che abbiano perso proprio la prima partita prima di giocare contro di noi. Perché? Perché se fossero arrivati belli baldanzosi con il record immacolato, magari ci prendevano sotto gamba. Non dico che potessimo andare a vincere al Lambeau Field, perché sinceramente non ci credo, soprattutto dopo quello che abbiamo visto ieri, però poteva starci l'upset incredibile e clamoroso. Francamente, dovendo recuperare una partita persa malamente a Tampa Bay, credo che saranno anche piuttosto avvelenati, e se sono avvelenati loro non sono avvelenati come siamo stati noi domenica contro Atlanta. Ricordo un'ultima cosa prima di pronosticare una vittoria di Green Bay 35-21, e te l'ho già detto il punteggio, così ho già fatto il difficile di questa puntata. Ricordo un'ultima cosa: siamo partiti 1-6 l'ultima volta nel 2011, e la stagione disgraziatissima con Leslie Frazier si concluse 3-13, stagione veramente disgraziata.
Questo fantastico viaggio sul boulevard dei sogni infranti, prendo io la parola per questo pronostico contro Green Bay, e mi viene da fare così una riflessione a proposito del pubblico. Un'altra cosa che mi sono chiesto parecchie volte oggi è se le cose quest'anno sarebbero andate allo stesso modo se ci fossero stati i tifosi, perché credo che ieri è impossibile che al terzo intercetto di Cousins, io credo che anche i tifosi dei Vikings più attenti avrebbero cominciato a fischiare, a urlare contro la squadra. Sono sicuro che i tifosi dei Vikings avrebbero cominciato a cantare Tank for Trevor o Fail for Fields, e chissà come avrebbe reagito Kirk Cousins, perché comunque nelle tre sconfitte su tre casalinghe dei Vikings quest'anno manca proprio questo elemento del pubblico. Non credo che la tifoseria vichinga avrebbe apprezzato le prestazioni della nostra squadra, visto che comunque tutte e tre le sconfitte casalinghe sono state sconfitte abbastanza roboanti e con delle prestazioni veramente mediocri della squadra. Il meglio la squadra l'ha dato fuori casa, probabilmente sono curioso, mi domando se le cose sarebbero state diverse. Per quanto riguarda la partita contro Green Bay, Ale, io non credo nel tanking, peraltro credo anche che i Vikings riuscire, prima cosa sono dei giocatori professionisti e quindi non credo che giochino a perdere, perché non credo che sia proprio una cosa che fa parte del loro bagaglio mentale. Ciò detto, non mi dispiacerebbe che i Vikings perdessero ancora un po' di partite e si inserissero nelle prime 3-4 scelte. Non tutte le squadre che stanno andando male quest'anno al nostro livello hanno bisogno di un quarterback, e come dicevamo prima, i Vikings hanno bisogno di draftare il loro quarterback nel prossimo draft. Quindi onestamente io ho una visione diametralmente opposta alla tua. Sono contento che Green Bay abbia perso e onestamente, se dovessi vedere arrivare un'ulteriore sconfitta, sicuramente mi dispiacerà, ma non sarò così affranto, perché questo solidificherà la nostra possibilità di draftare bene. Poi se i Vikings drafteranno bene, così dice, questo è un paio di maniche completamente diverso. Ho il terrore che per una serie di motivi la prossima partita possa essere una di quelle che poi ci ricordiamo, per il semplice motivo che fuori casa i Vikings all'aperto su erba naturale non giocano mai bene. E lo ricordiamo, una sola vittoria nelle ultime 9 partite a Chicago e a Green Bay. Vedo Aaron Rodgers in grado di arrivare di nuovo a 40, quindi la mia previsione è un 42-17.
Ai ai ai, sì, forse sono stato fin troppo basso, effettivamente, mettendo in fila le cose come hai fatto adesso. Mi sa che mi tocca alzare. Comunque lasciamo quello che è il punteggio, di certo non saremo, difficilmente riusciremo a restare in partita. Francesco, abbiamo detto facciamo una puntata agile, stavolta facciamo una cosa rapidissima, c'è poco da dire, siamo tristi, siamo stanchi, siamo ben oltre l'ora di trasmissione, anche questo giro è diventato praticamente un rant, porteranno pazienza i nostri ascoltatori e speriamo che si siano quantomeno divertiti ad ascoltare noi più di quanto abbiano fatto, sicuramente più di quanto abbiano fatto ieri domenica sera guardando i Vikings, ma ci vuole davvero poco ai noi. Un'ultima nota, e questa è positiva, è aver letto che finalmente Harrison Smith sta diventando anche un leader vocale per i giovani. Francesco, questa è una cosa positiva, speriamo che possa essere uno dei punti su cui lavorare nelle prossime partite. Sono d'accordissimo con te, tanking in NFL non esiste, ma quando sei piuttosto scarso perdi perché gli altri sono più forti, non tanto perché vogliano perdere giocatori che, lo sappiamo, hanno carriere brevi e quindi non hanno nessun interesse a fare figuracce apposta, non c'è proprio motivo, anzi sarebbe deleterio per le loro carriere, per il loro futuro. Francesco, siamo arrivati alla conclusione, io ringrazio come sempre Cutting Edge Radio che ci ospita, ringrazio tutti gli ascoltatori che scaricano il nostro podcast, ricordo anche di lasciare, se avete voglia, una recensione positiva dove potete lasciarla, ci farebbe molto piacere, ascoltateci chiaramente. Grazie come sempre a Francesco Porcello, grazie Francesco per essere stato con me, per essere stato insieme a me e ai tifosi vichinghi. L'appuntamento direi però Francesco di darlo a dopo la partita di Green Bay, ci prendiamo una bye week anche noi se sei d'accordo e ci risentiamo a questo punto tra 2 settimane.
Ale, un saluto a te, un saluto a tutti gli ascoltatori e sì, anche secondo me possiamo fermarci la prossima settimana, ovviamente andremo in onda se ci dovessero essere eventi che necessitano di un commento da parte di Purple Valhalla.
Tu stai sperando che arrivi quell'esonero che...
No.
E come avranno capito i nostri ascoltatori, abbiamo fatto tutto questo preambolo per dire che se cacciano qualcuno, noi lunedì prossimo ci saremo di nuovo. Grazie a tutti gli ascoltatori, Skol Vikings!